mille voci.
Impara l'arte e mettila da parte, dice la saggezza popolare, ma se si pensa all'arte come insieme di opere e beni culturali di valore economico spesso molto alto, si potrebbe parafrasare: impossessati dell'opera d'arte e mettila da parte ben nascosta, magari in un caveau di una banca o dissimulata in un museo assieme ad altre opere legittimamente conservate. Capire come e perché le opere artistiche e quelle del patrimonio culturale possano essere sottratte a chi ha il diritto di detenerle e il dovere di conservarle è una questione complessa che chiama in causa non soltanto la cupidigia di ladri e ricettatori, spesso anche in guanti bianchi, ma la storia di guerre e spoliazioni le cui conseguenze si percepiscono ancora oggi. Bentrovati a Mille Voci, Nicola Colotti al microfono. Ricorderete forse la notizia del ritrovamento alcuni mesi fa in un appartamento di Monaco di Baviera di oltre 1500 opere di artisti del Novecento tenute segrete da un collezionista che le aveva ereditate dall'epoca del nazismo. Per una strana coincidenza poi l'uscita del film The Monuments Man con George Clooney ha riportato alla ribalta anche il doloroso capitolo della sottrazione, della requisizione, spoliazione di opere d'arte del patrimonio culturale, che non riguarda soltanto i periodi bellici ma sempre più anche la nostra epoca di pace, ma dove le opere d'arte diventano un bene di investimento economico che con la crisi economica appunto raggiungono livelli spesso particolarmente ambiti da speculatori, da commercianti, che magari non si interrogano sulla loro provenienza, semplicemente perché pensano a fare un profitto. La Svizzera, tra l'altro, è uno dei principali mercati, anche spesso sotterranei, di traffici che possono essere anche appunto di dubbia liceità, insomma. Da qualche anno però ci si è dotati di una legge federale che recepisce una convenzione UNESCO sui beni culturali del 1970. Tra incertezze storiche e voracità ci sono poi i musei, che sono chiamati a vigilare sulla provenienza delle loro opere, soprattutto quando si tratta di oggetti di provenienza che potrebbe essere dubbia. Tutto questo a Mille Voci questa mattina con i nostri interlocutori. E allora chiamo subito in causa da Parigi, lo saluto, lo ringrazio per essere con noi, Francesco Bandarin, buongiorno.
Buongiorno.
Che è, mi corregga se la definizione non è corretta, lei è direttore generale e rappresentante per la cultura dell'UNESCO, assistente,
sì, esatto.
Direttore generale. Ecco, Francesco Bandarin, io ho evocato questa convenzione del 1970, insomma sono passati più di 40 anni, eppure ancora oggi si dice che a livello internazionale la circolazione di opere d'arte di dubbia provenienza costituisce un mercato particolarmente apprezzato da speculatori e malintenzionati, e c'è ancora molto da fare. Dal suo punto di vista, UNESCO, che cosa ci può dire?
Ma guardi, innanzitutto confermo quanto lei sta dicendo, cioè non solo il traffico illecito delle opere d'arte è un'importante attività, ma è soprattutto un'attività in enorme sviluppo, in enorme crescita. Noi abbiamo registrato negli ultimi decenni, 15 anni, anche purtroppo in relazione ai numerosi conflitti che hanno colpito il Medio Oriente, l'Iraq, l'Afghanistan, eccetera, un flusso crescente di oggetti archeologici, frutto di scavi illeciti ovviamente, che si riversano poi sui mercati occidentali in tutte le sue forme, le loro forme. Quindi è diventato un enorme capitolo, proprio una tipologia di crimine internazionale. Io lo dico sempre, non trascuriamo che questo crimine, questo furto, questo traffico illecito di opere d'arte è paragonabile al traffico di droga, al traffico di armi, e tra l'altro le organizzazioni criminali che lo gestiscono sono le stesse. Quindi stiamo parlando di una questione che ha una rilevanza a livello internazionale molto al di là di quello che l'opinione pubblica normalmente crede.
Al di là del fattore contingente, anche appunto complice la crisi economica che fa diventare particolarmente pregiate le opere d'arte come beni di investimento, evocavamo appunto anche le tracce storiche, potremmo dire che è un capitolo a parte, ma che è ancora bruciante per molti aspetti, quello relativo alle spoliazioni in epoca del nazismo. Il ritrovamento, peraltro a Monaco, di questa ricca collezione ne è una testimonianza evidente. Perché ancora dobbiamo fare i conti con questa dolorosa pagina?
Purtroppo perché il nazismo e direi tutte le vicende della guerra mondiale sono state drammatiche per le opere d'arte, perché c'è stato un progetto molto chiaro, tra l'altro il film che lei ha menzionato, Monuments Men, lo mostra molto chiaramente, di spoliazione di tutti i paesi europei e ovviamente tra l'altro molto concentrato sulle beni degli ebrei, ovviamente ai fini di appunto di ricostruire questo museo hitleriano, eccetera. Quindi l'oggetto, cioè la dimensione del fenomeno è stata colossale, e quindi ancora adesso abbiamo le conseguenze, nel senso che si ritrovano, come lei ha detto, ancora opere d'arte che erano state nascoste, oppure ci sono ancora vertenze infinite. Per esempio qui in Francia ci sono oltre 2000 opere che sono nei depositi del Ministero della Cultura, che sono, diciamo, opere in teoria dovrebbero essere restituite a dei proprietari, però questi proprietari ovviamente non ci sono più e quindi è molto difficile ritrovarli. Quindi è un problema che resterà con noi per molto tempo, questo della spoliazione nazista.
Francesco Bandarini, lo so che lei non può restare a lungo con noi, quindi io sparo a raffica domande, perché volevo almeno farle così riaffermare anche la vostra funzione come Agenzia delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Lei in un'intervista in occasione del suo insediamento nella sua attuale carica ha ricordato che non siete una polizia internazionale. Adesso è vero che la polizia internazionale c'è l'Interpol, ci sono le autorità dei singoli paesi che possono agire, ma voi come Agenzia delle Nazioni Unite che cosa potete o che cosa dovreste e vorreste ancora fare per tentare di porre argine a questo problema?
Noi possiamo operare su due fronti. Uno è il fronte del diritto internazionale, come lei ha detto, c'è la convenzione del 70, che è una convenzione quadro, una convenzione che, diciamo, definisce i principi di base della cooperazione fra gli stati per la lotta contro il traffico illecito. È una convenzione che è importantissima, certo non ha ancora dispiegato tutto il suo potere, perché gli manca ancora un terzo degli stati membri, non hanno ratificato, però insomma, è quello che abbiamo, e quindi questa convenzione si appoggia su forze nazionali, forze di polizia, forze dei doganieri, eccetera, eccetera, su corpi speciali come per esempio ci sono in Francia o in Italia i carabinieri e altri, e ovviamente sull'Interpol, che è il braccio, diciamo, armato di questa convenzione. Però chiaramente, questo lo sappiamo benissimo, il sistema è ancora molto debole, cioè se noi confrontiamo quello che riusciamo a recuperare, a restituire a quello che è rubato o trafugato o illicitamente scavato, le proporzioni sono spaventosamente a sfavore, diciamo, del nostro, e quindi dobbiamo per forza continuare questa attività sul campo giuridico e sul rafforzamento delle capacità degli stati, soprattutto gli stati vittima del traffico illecito e dei furti, a proteggere il loro patrimonio.
Quante domande? Sì, scusi che l'ho interrotta.
No, dicevo solo il primo. Poi c'è il secondo elemento, che è quello invece di natura morale, cioè dobbiamo fare in modo che la gente si renda più conto dell'importanza di questa lotta al traffico illecito. Oggi c'è una coscienza insufficiente. Lei va in un aeroporto e trova un manifesto che dice non si può comprare l'avorio, non si può comprare le specie in via di estinzione, ma non trova uno stesso documento, lo stesso poster, lo stesso manifesto sui beni culturali.
E questo mi sembra anche un aspetto che va ricordato, anche perché casi di recente attualità ci hanno ricordato quanto poi si rischia oltretutto di finire nelle maglie della giustizia del paese dal quale magari si vuole portare via un oggetto che si ritiene di scarso valore e poi invece si scopre che è di grande valore, insomma.
Adesso abbiamo lanciato un'operazione con la WTO, l'Organizzazione Mondiale del Turismo, che si chiama appunto Travel, don't traffic. Viaggiate, ma non trafficate.
Ecco, e questo vale per un sacco di oggetti che a volte sono anche oggetti animati, eh? Siamo per esempio al traffico illecito di animali. Francesco Bandarin, la congedo, visto che poi parleremo con Andrea Rascher, che è padre della legge federale per appunto per quanto riguarda i beni, il trasferimento dei beni culturali, se ha una riflessione da fare rivolta particolarmente alla Svizzera, che è una delle piazze, tra l'altro, di traffico spesso di opere che poi non si sa bene dove vadano a finire.
Sì, è vero, la Svizzera aveva una cattiva reputazione, diciamolo fra di noi, nel senso che era stato appunto il luogo del mercato illecito e abbiamo avuto dei casi anche piuttosto sensazionali in questo senso nell'ultimo decennio. Però devo anche dire, e su questo va veramente a merito del governo svizzero, che negli ultimi 10 anni almeno è stato fatto una virata di 180 gradi, nel senso che la Svizzera ha aderito non solo alle convenzioni, ma ha messo in campo il più importante sistema di controllo e di verifica degli oggetti rubati, eccetera, eccetera. Quindi adesso si può dire che la Svizzera è un vero alleato della Convenzione del 70 e tra l'altro abbiamo anche stabilito una carta da UNESCO a Ginevra, sono venuto all'inaugurazione, insomma siamo in un campo molto di molta seria e costruttiva collaborazione.
Ecco, è proprio allora su queste sue considerazioni che chiamo in causa subito Andrea Rascher. Quindi Francesco Bandarin, so che lei è impegnatissimo e quindi la devo congedare, noi l'avremmo tenuta volentieri in nostra compagnia perché le sue considerazioni sono molto stimolanti, ma ci ripromettiamo di ricoinvolgerla magari in un'altra occasione.
Quando volete, siamo molto interessati a dialogare con voi e con il pubblico.
Grazie mille, dunque buon lavoro soprattutto nella sua funzione appunto di responsabile cultura dell'UNESCO, perché anche la cultura immateriale è un bene che va difeso e sul quale bisogna creare comunque sensibilizzazione, che forse anche lì a volte ci sono speculazioni che si potrebbero evitare. Grazie di essere stato con noi.
A tutti.
Buon lavoro.
Grazie.
Andrea Rascher, la palla subito a lei come padre appunto della legge federale che si occupa appunto del trasferimento dei beni culturali. Le considerazioni di Francesco Bandarino ovviamente aprono praterie di considerazioni, però io le vorrei chiedere appunto se lei come padre di questa legge federale ritiene che davvero questa virata di 180 gradi sia stata efficace oppure manca ancora mezzo giro.
Buongiorno a tutti, buongiorno signor Colotti.
Buongiorno, scusi Andrea Rascher che non l'ho presentata correttamente perché non ho ricordato che lei è specialista in diritto dell'arte e padre della legge federale appunto che è entrata in vigore nel 2005 se non vado errato e si occupa ovviamente di questi temi dal punto di vista giuridico perché lei è di formazione giuridica, quindi a maggior ragione conosce tutte le difficoltà anche poi dell'applicazione delle leggi in concreto.
Ma allora diciamo che concordo con il collega Bandarin che la Svizzera fino a più di 10 anni fa era uno dei punti problematici nel mondo come per il traffico illecito di beni culturali. C'erano stati dei casi veramente incredibili di opere d'arte di valore immenso, non solo dal punto di vista monetario ma anche culturale, e quello ha portato a varare questa legge che, diciamo, dal punto di vista giuridico pone un primo passo per poter limitare i danni di un traffico illecito, soprattutto facendo sì che la dogana possa controllare meglio le entrate e le uscite. Ma penso che proprio lì anche sia stato detto chiaramente che poi nell'attuazione al momento ci sono ancora diverse lacune, soprattutto anche nell'informazione al pubblico, perché sarebbe molto importante anche informare il pubblico in generale.
Quello che diceva peraltro lo stesso Bandarin, infatti.
Assolutamente, l'educazione. Io dico, ho sempre detto, insegnate ai ragazzi a scuola e alle ragazze il problema. Come ci hanno insegnato che non si compra l'avorio o i piedi di elefante, insegnateli che non si porta via un sasso da un sito archeologico, come ha fatto 2 anni fa il capo della polizia vallesana.
Sì, il caso l'ha fatto discutere.
Rendiamoci conto, il capo di una polizia svizzera che porta via un bel pezzo di un monumento turco e va poi a dire che era stato un sassolino. Ma veramente cose incredibili che da noi in Svizzera, dove c'è una legge molto severa su quel punto, uno che è capo della polizia si permette di fare una roba simile. Per cui penso che la legge come primo passo sia stata importante e sia giusto che ci sia, però ci sono ancora diverse lacune.
Andrea Rocher, gliele faccio dire tra un attimo, perché
sì,
volevo anche chiamare in causa le altre interlocutrici di questa mattina, e quindi saluto e ringrazio di essere collegata con noi Gianna Mina, che è direttrice del Museo Vela di Licornetto, ma è anche presidente dell'Associazione dei Musei Svizzeri, e credo che appunto il ruolo dei musei per quanto riguarda la sensibilizzazione e la consapevolezza di che cosa è un bene culturale, poi con tutte le implicazioni che questo ha nella sua reificazione, cioè nel renderlo oggetto poi appetibile dal punto di vista economico, beh, insomma, è un passo importante per capire che non si deve prendere un sasso e ritenere che sia un oggetto poi facilmente mercificabile. Insomma, ruolo non facile quello dei musei, che poi possono essere essi stessi, tra l'altro, oggetti di critiche a volte per la provenienza di alcune opere d'arte. Gianna Mina, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno, buongiorno Cercolotti, a lei e a tutti i radioascoltatori. Sì, il tema che viene trattato questa mattina è un tema di grande attualità, forse proprio perché dall'esterno, col caso Gurlitt, con il film che lei ha citato prima, si è focalizzati a una riflessione su questo tema che peraltro, come diceva il professor Van der Rijn e il dottor Rocher, è argomento a livello federale e dei cantoni di discussione da più anni. E qui vorrei ricordare che insieme all'Ufficio Federale della Cultura, proprio l'Associazione dei Musei Svizzeri, che è una sorta di associazione mantello che rappresenta le istituzioni museali, tra l'altro estremamente copiose nel nostro paese, ha lanciato un'inchiesta, parlo del 2008, in cui i musei sono stati interpellati sulla loro conoscenza approfondita di questa legge e soprattutto sulla maniera in cui al loro interno queste istituzioni, che ricordo, a differenza di quanto forse molti credono, sono delle istituzioni, musei estremamente aperti, sono attenti, perché rappresentano soprattutto delle problematiche etiche anche molto importanti, ecco, sono stati interpellati, e la risposta del 75% dei musei interpellati denota già questa alta percentuale di risposta insolita per un'inchiesta, che la tematica all'interno del mondo dei musei, parlo soprattutto dei musei d'arte, delle collezioni d'arte che in Svizzera sappiamo sono preziose, esistono da parecchio tempo, ma anche dei musei di archeologia, alcuni musei storici, ecco, che questi musei sono coscienti della importanza di uno sguardo trasparente sulle loro collezioni, e assolutamente non voglio dire che i problemi sono risolti, siamo all'inizio di un processo che secondo me durerà molto tempo. La disciplina, tra l'altro, della Provenienzforschung, della ricerca della provenienza, è una disciplina giovane, avrà 15-20 anni, dunque i musei si stanno dotando, spero che lo stiano facendo in modo serio e credo che lo facciano, si stanno dotando anche di profili professionali al loro interno. Noi non siamo dei tuttologi nei musei, non possiamo conoscere ogni risvolto della nostra attività, dobbiamo avvalerci di figure professionali forti, solide, preparate ad affrontare questo che è un tema scottante, perché va a toccare due concetti fondamentali, secondo me, quello della responsabilità dell'istituzione pubblica, io parlo di musei pubblici, della responsabilità nei confronti della collezione e nei confronti del loro pubblico, dell'istanza che li legittima. Dunque io credo che i musei stiano, forse cominciano a farlo con notevole ritardo, ma sono coscienti di questa situazione.
Certo, anche perché questo credo che sia un tema che è caro a Gianna Mina, cioè quella del ruolo del museo come entità morale e non soltanto come contenitore di opere
certo,
d'arte che poi vengono
certo.
appunto reificate, vengono rese oggetti commerciabili. Lo 0848 030707 come sempre il nostro numero di telefono al quale potete chiamarci se volete intervenire, magari per fare delle domande, visto che stiamo anche parlando di questioni che sono anche complesse da capire, però dopo ci facciamo aiutare dall'interlocutrice che è qui con me in studio a capire un po' come in quale spazio ci stiamo muovendo, oppure semplicemente volete dire la vostra in merito al fatto che appunto oggi le opere d'arte vengono spesso trafugate, vengono parcheggiate magari in luoghi nascosti e poi tirate fuori al momento buono per farne una vendita speculativa. Magari qualcuno dei nostri ascoltatori conosce magari anche dei casi personali, perché magari scopriamo di avere in casa delle opere d'arte che non ritenevamo di grande valore e poi qualcuno che ha l'occhio clinico arriva e ci dice: ma sai che potresti realizzare un sacco di soldi vendendola? Ecco, ma qual è poi il criterio morale che ci può spingere a compiere un'operazione come questa? 0848 030707. Dicevo, mi faccio aiutare da Francesca Gemnetti, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. Già presidente della Commissione Nazionale Svizzera per l'UNESCO, in anni, oserei dire, cruciali peraltro. Francesca Gemnetti, ci aiuti a capire quello che diceva anche Gianna Mina. Siamo all'inizio di un processo lungo e complesso, ma un processo lungo e complesso che è già cominciato parecchi anni fa. Abbiamo citato la Convenzione UNESCO del 1970, poi insomma la Svizzera ha recuperato un po' il tempo che aveva perso all'inizio. Ecco, oggi siamo a buon punto, possiamo dire, da questo punto di vista?
Ma certamente, io vorrei innanzitutto salutare cordialmente Gianna Mina, di cui apprezzo veramente l'operato, perché sta dando un impulso anche proprio alle istituzioni museali, nel senso di diventare anche degli istituti, diciamo così, educativi e formativi.
Un impegno morale.
Esattamente. E naturalmente Andrea Rascher, che anni che non vedo, ma che noto con piacere, che è sempre rimasto legato a questo tema molto speciale. Lo ricordo appunto all'UNESCO quando si batteva affinché la Svizzera potesse poi aderire a questa convenzione, della quale poi lui ha formulato la legge di applicazione in un qualche modo. Mi è sembrato molto interessante anche quanto diceva Bandarin, cioè effettivamente la Svizzera ci ha messo qualche anno ad arrivare a formulare la convenzione UNESCO, è del 70, e la Svizzera praticamente ha aderito a questa convenzione nel 2003, quindi ci ha messo qualche annetto, e poi la legge è entrata in vigore nel 2005.
Francesco, ci può ricordare brevemente che cosa dice questa convenzione in sostanza, se la si dovesse riassumere con poche frasi?
Ma è una convenzione che appunto innanzitutto dà una definizione di quelli che sono i beni culturali, che anche qui potremmo aprire un vastissimo capitolo. A mio giudizio sono difficilmente definibili in modo preciso ed esatto, ma sono categorizzabili, quindi si parla di beni che hanno una certa durata di vita, quindi di beni antichi, oppure di beni che si inseriscono in categorie dell'archeologia piuttosto che di simboli di identità, e quindi diciamo rientrano anche nelle situazioni storiche, perché quello che oggi può essere considerato un bene culturale perché ha, non so, un certo numero di anni, magari 50 anni fa non veniva apprezzato in quel senso, che è un po' il discorso della persona che si ritrova in casa un oggetto e qualcuno gli dice: guarda che questo è un bene che ha un certo tipo di valore. Il discorso che fa, a mio modo di vedere, la Convenzione UNESCO, che come diceva bene Andreas Rascher, non è una convenzione che può essere adottata alla lettera da ogni Stato, ma che dà degli indirizzi, poi lo Stato deve fare una sua legge e quindi deve praticamente codificarla per quello che è la sua percezione, quindi applicarla ai suoi indirizzi. Ogni nazione ha delle regole che non sono identiche. Anche per questo il traffico illecito può proliferare, perché chiaramente il mercante o il commerciante d'arte che vuole beneficiare di norme più favorevoli si sposta, o sposta, diciamo così, il commercio nello Stato che non è tutelato. Ecco. Però contiene anche, dicevo, degli indirizzi di cui parlava Bandarin, cioè un impulso a educare, a sensibilizzare, perché la base dell'UNESCO, e questo l'abbiamo vissuto anche nei nostri anni di commissione nazionale, è una base, è l'agenzia dell'ONU che si occupa di educazione e di cultura, e quindi anche l'educazione delle popolazioni, del cittadino a comprendere l'importanza del bene culturale, e quindi a evitare poi di considerarlo, si parlava prima di reificazione, quindi apprezzarne il valore proprio anche come parte del proprio patrimonio, della propria identità.
E quindi non soltanto il valore economico, che spesso invece poi diventa il movente principale per trasferire questi oggetti dove si vuole. Volevo appunto chiedere ad Andrea Rascher, so che uno dei concetti che gli stanno particolarmente a cuore è quello appunto delle famose zone franche, perché ci sono luoghi, la Svizzera probabilmente lo è anche stato, adesso sta cercando di rimediare, però il mondo è vasto e spesso appunto queste opere d'arte, di qualsiasi natura esse siano, compiono dei percorsi sotterranei, ci sono, potremmo dire, dei fiumi carsici di opere d'arte che non si sa da dove dove vadano a finire, poi improvvisamente rispuntano e dopo è difficile scoprire da dove sono state trafugate. In questo senso le leggi, ecco, diceva Francesca Geminetti, bisogna fare cultura, e lo diceva lo stesso Bandarin, però bisogna anche fare, nel limite del possibile, repressione. E abbiamo gli strumenti per reprimere questo tipo di commercio, Andrea Rascher?
Beh, concordo pienamente con quello che dice Sean Bandarin e Francesca Gennetti, che saluto anche cordialmente, ricordando le nostre battaglie all'UNESCO che hanno portato che la Svizzera potesse ratificare la convenzione.
Insomma, battaglie che sono servite, ecco, in questo senso.
Sono servite, sì, perché anche all'interno in Svizzera non è che avevamo sempre tutti gli amici.
Sì, perché dopo ci sono le varie corporazioni che possono essere interessate a frenare magari un eccesso, quello che viene ritenuto un eccesso di controllo. Insomma, i mercanti d'arte magari a volte preferirebbero avere una situazione più light, però ecco, le ridò subito la parola, Andrea Rascher.
No, esattamente, il problema è certamente quello, e è un crimine internazionale. Bisogna sempre partire da questo presupposto, un crimine internazionale che si fomenta delle catastrofi umanitarie che sono poi anche catastrofi culturali. E come lei disse, mi piace molto questo, il fiume carsico che sotterraneamente arriva anche in Svizzera, e un problema che nella mia pratica giornaliera vedo sempre di più è le opere d'arte che per decenni vengono poste nelle zone franche. La Svizzera ha un grosso sistema di queste zone franche che sarebbero fatte per mettere un bene per qualche settimana, qualche mese, invece, guarda caso, i beni culturali vengono messi in queste zone franche per decenni, e lì ci si pone delle domande. E lì purtroppo, lei ha fatto menzione della repressione, la legge non è forte abbastanza. La repressione, i controlli anche, diciamo, a tappeto, per vedere quali problematiche ci siano, quali beni illeciti ci siano, al momento non sono attuabili, e c'è stato proprio la Commissione delle Finanze della Confederazione ha proprio fatto un rapporto dove dice chiaramente che lì c'è un grosso problema che deve essere risolto in fretta.
Nonostante la collaborazione internazionale, perché la Svizzera per esempio collabora frequentemente proprio con l'Italia, che tra l'altro è un paese particolarmente, potremmo dire, emblematico, perché è paese oggetto spesso di spoliazioni, soprattutto di tipo archeologico. Ci sono siti archeologici, mi viene in mente il caso di Cerveteri, che è stato a lungo oggetto di incursioni dei cosiddetti tombaroli. Poi questi oggetti vengono portati in Svizzera perché la Svizzera è un paese dove magari appunto trovare dove piazzarli ad eventuali ricercatori internazionali diventa magari più facile, però poi la Svizzera, quando scopre questo traffico illecito, cerca di rimediare, e ci sono stati casi di restituzione di oggetti all'Italia. Però è una battaglia lunga e difficile. Francesca Geminetti, vedo che è particolarmente attenta a questo tema.
No, volevo spezzare una lancia, anche perché forse qui poi non si tiene conto che comunque c'è appunto anche il commerciante d'arte o l'antiquario, sono le categorie professionali di cui si diceva prima, che all'inizio erano un po' restie, perché chiaramente questa legge pone delle restrizioni, impone l'obbligo di registri.
Più facilmente applicabile ai musei, diciamo, da questo punto di vista.
Sì, però sottopone comunque anche i commercianti a un certo tipo di controllo, ma io credo, prima di tutto, che la maggior parte, anche qui, delle associazioni professionali di queste categorie avesse un codice deontologico e che quando hanno percepito anche l'importanza di avere comunque una regolamentazione e di riacquistare in un qualche modo anche credibilità rispetto al resto del mondo, quindi anche al traffico internazionale, alle altre nazioni, allo scambio internazionale autorizzato, perché non dimentichiamolo che c'è anche un traffico autorizzato, non c'è solo il traffico illecito. Quindi queste categorie io credo che in un qualche modo abbiano anche capito l'importanza di questa legge, e io credo che anche la maggior parte dei commercianti o degli antiquari sulla nostra piazza svizzera oggi si sia dotata degli strumenti perlomeno di una verifica o per essere in regola. Ricordo che siamo anche appunto sede di importantissime fiere d'arte, la Art di Basilea o la Fiera dell'Antiquariato, quindi non vorrei che sembrasse adesso dalla trasmissione che c'è una categoria di colpevoli, ecco, diciamo.
No, anche perché si potrebbe dire che alla fine sono un po' tutti colpevoli, anche perché facciamo i conti con la storia, ed è vero che il concetto di speculazione economica su opere d'arte è diventato particolarmente visibile e sensibile, tra l'altro in coincidenza con la crisi economica, perché gli oggetti d'arte sono diventati beni di investimento molto interessanti, quindi chiaramente la domanda fa aumentare ovviamente i prezzi e dopo ovviamente lì si innestano tutti gli interessi anche illegali. Gianna Mina, per tornare al ruolo importante anche dei musei, potrei farle una domanda concreta proprio pensando alla legge svizzera. Se un museo scopre di avere un'opera di dubbia provenienza, un'opera che magari appunto è rimasta nelle segrete del museo, perché anche non è facile fare un catalogo di tutte le opere e di ognuna avere una sorta di pedigree per sapere esattamente l'origine. Che cosa deve e può fare un museo? Perché dopo c'è anche l'immagine pubblica che diventa importante, ma ci aiuti un po' a capire come ci si deve comportare in questi casi?
Lei mi pone una domanda estremamente difficile, vorrei anche io salutare Francesca Gennetti e Andrea Sarascher con molto piacere. Guardi,
è una domanda morale forse, la mia, più che tecnica.
No, è una domanda che sicuramente è morale in origine e poi naturalmente deve avere dei risvolti tecnici. Non per niente prima evocavo questa figura professionale che nei grandi musei, ricordo che la Svizzera ha un tessuto densissimo di musei, ma che la maggior parte dei musei nostri sono piccoli, medi, molto piccoli, per cui parliamo di un novero di istituzioni esiguo, che viene probabilmente, io credo, toccato da questa legge e anche dalle ripercussioni, ma vorrei ribadire che siamo quell'istituzione, e sottolineo pubblica, che forse più ancora di quegli altri settori di cui abbiamo parlato prima, del mercante, del collezionista, ha questo obbligo morale accentuato per il fatto che è un'istituzione pubblica che viene legittimata dal sostegno dei contribuenti, dal suo ruolo di educativo, un termine un po' pedagogico, un po' didattico, ma usiamolo con qualche virgoletta, proprio anche in questo settore. Dunque, la ricerca della provenienza di un'opera, oggetto o opera d'arte, farebbe parte, a mio avviso, di qualsiasi seria inventariazione di qualsiasi museo. Ricordiamoci che già in Germania alla fine dell'Ottocento, credo intorno al 1873, quando i musei cominciavano a essere diretti, i musei d'arte, da storici dell'arte piuttosto che da connoisseur, veniva formulata questo intento di dare a ogni opera una sua storia, una sua genealogia. Dunque parliamo di un concetto che già da parecchio tempo è in circolazione nei musei d'arte. Poi dopo sappiamo gli eventi bellici, e tutto questo ha portato a dimenticare il valore dell'opera d'arte come bene, rifugio, eccetera. Tutte queste sovrapposizioni hanno reso un'opacità straordinaria questo ambito rispetto alle collezioni di un'istituzione. Ora, se sorge un dubbio, se a un direttore o a un curatore soprattutto di una collezione che va a scavare, a studiare il momento in cui l'opera è stata acquistata, e nota e scopre un'opacità, è chiaro, deve rivolgersi a chi appunto, e c'è questo ufficio all'interno dell'Ufficio Federale della Cultura, questa istanza alla quale ci si può rivolgere. Naturalmente a quel punto si mettono in opera gli storici, ma anche i giuristi, perché poi sulla restituzione, sulle varie forme di restituzione, perché talvolta l'oggetto, l'opera viene restituita al proprietario identificato, ma ci sono anche casi in cui il proprietario ritiene che là dove l'opera si trova in quel momento, in quella collezione, abbia un senso, e dunque si passa poi a farne una donazione. Ci sono delle sfumature molto diverse, l'importante è non fare il bricolage, il do it yourself, ma rivolgersi alle istituzioni, alle istanze che hanno, grazie al pensiero, all'intervento in questo caso di Andrea Trascher e dei suoi collaboratori, che hanno formulato delle modalità alle quali bisogna fare subito appello. E soprattutto ricordiamoci di una cosa, che in un mondo in cui le mostre evento, i prestiti formidabili catalizzano l'attenzione del pubblico e l'attenzione anche, vorrei dire, di sponsor, stiamo molto attenti noi musei d'arte a fare le cose con la massima trasparenza, perché lei diceva giustamente, e gli altri interlocutori anche, che si tratta, al di là della questione, di una questione etica, di una questione anche di immagine, di un'istituzione fondamentale nel nostro tessuto sociale che è il museo, che non deve fare errori in questo caso. Tutti possono commetterne, tutti possono aver acquisito senza volere o anche sapendolo delle opere di provenienza illecita. Ecco, questo è il momento di procedere a una chiarificazione, e gli strumenti sono quelli, e sono soprattutto gli strumenti giuridici e degli iter sovente anche lunghi che il museo deve affrontare e deve finanziare.
L'arte che non, tra parentesi, ci appartiene, o meglio, l'arte che ci appartiene ma che vorremmo che ci appartenesse sempre e comunque legittimamente. Ne stiamo parlando questa mattina a mille voci, lo 0848 03 07 07, a vostra disposizione se volete intervenire, perché in fondo ci stiamo chiedendo come evitare che opere artistiche del patrimonio culturale diventino merce trafugata, diventino merce di speculazione anche illecita. Facciamo i conti con la storia, c'è il grande capitolo delle spoliazioni durante l'epoca nazista che è tornata di stretta attualità appunto recentemente con il caso Gurlitter, come lo ha ricordato Gianna Mina, che è questo collezionista d'arte che appunto ha rivelato di avere nel proprio appartamento di Monaco centinaia e centinaia di opere che sono state tenute nascoste. Poi verrebbe da chiedersi perché bisogna tenere le opere d'arte nascoste e celate all'occhio del pubblico, perché forse acquisiscono maggiore valore o semplicemente perché si ha paura di perderle. C'è anche un po' di feticismo a volte nel sottrarre opere d'arte al bene pubblico, ma siccome appunto Gianna Mina ha richiamato in causa gli strumenti che abbiamo a disposizione, lo abbiamo ricordato questa mattina, la Svizzera ha una legge che è stata adottata nel 2005 sul trasferimento dei beni culturali. Andrea Rascher, che ne è il padre, lei ci ricordava che appunto strumenti che sono forse non ancora del tutto sufficienti, ma per esempio c'è il catalogo delle opere che possono essere, cioè ci sono strumenti anche, diciamo, tecnologicamente avanzati, strumenti digitali per poter mettere in condivisione il maggior numero di informazioni possibile. Anche questo è uno strumento utile che va ancora ampliato.
Ma come lei dice, prima la Svizzera non aveva niente, poi, come dice il collega Bandarin, abbiamo fatto 180 gradi e abbiamo una legge che funziona. Però è un primo passo, e anche quello che lei dice, questo catalogo digitale, è un primo passo molto importante, perché come disse Gianna Mina, che anche saluto cordialmente, la trasparenza di sapere cosa si trova dove, perché chi ha qualcosa da nascondere, ci sono domande da porsi. Per cui anche questa iniziativa di questo catalogo digitale che la Confederazione adesso sta portando avanti e a cui possono aderire tutti i musei, pubblici, privati, collezionisti, è un enorme passo avanti e spero che la Confederazione possa con grandi passi portare avanti questa iniziativa, perché sarebbe anche mondialmente un esempio di come valutare il proprio patrimonio, ma anche come far vedere che la trasparenza è un'arma molto importante per combattere questo crimine internazionale, che è un crimine contro la cultura, contro l'umanità.
Abbiamo citato il film The Monuments Man, che appunto racconta la storia di un gruppo di militari americani chiamati alla fine della Seconda Guerra Mondiale a tentare di arginare quella che era stata una vera operazione organizzata, attribuita prevalentemente a Göring, che era il braccio destro di Hitler, che aveva sequestrato, requisito migliaia e migliaia di opere d'arte. Poi alcune sono andate perse, altre forse anche distrutte, però gran parte si è cercato di recuperarle. Ma questo per quanto appunto riguarda la storia, con la quale comunque dobbiamo fare i conti. Ma oggi, che il mondo è ancora pieno di conflitti, purtroppo, dove spesso anche le opere d'arte vengono messe a repentaglio, e vedo che appunto Francesca Gemmetti annuisce, anche qui siamo chiamati a una responsabilità morale, e in questo senso proprio l'UNESCO credo è protagonista sul preoccuparci di che cosa avviene in quei paesi che potenzialmente possono essere oggetto di spogliazione, azioni, distruzioni di opere d'arte, e poi che magari si tenta di salvare dicendo vabbè, le portiamo in Svizzera che almeno stanno al sicuro. È paradossale da questo punto di vista, Francesca Gemmetti. No. Dopo sentiamo anche Andrea Rascher.
Mi interessa anche il parere di Rascher, ma io pensavo intanto appunto che veniva illustrata l'archiviazione, l'inventariazione di questi beni. Oggi abbiamo appunto degli strumenti digitali che ci permettono di catalogarli, di segnalarne l'importanza e anche di mettere a disposizione poi questi elenchi di chiunque. Quindi il fatto di dire non sapevo, non avevo la possibilità di sapere che questi oggetti fossero dei beni culturali protetti, diventa più improbabile. Però è un'arma a doppio taglio, perché io ricordo per esempio quando c'è stata l'operazione Desert Storm in Iraq, c'era una preoccupazione anche all'UNESCO, perché le prime cose che sono state portate via dal museo di Baghdad sono stati i dischi duri dei computer, dove erano inventariati, dove c'erano, perché sparendo questi si potevano far sparire anche i beni. E quindi diciamo, diventa un'arma valida per combattere il traffico illecito se tutti gli stati ne prendono coscienza e accettano di dire: noi gli oggetti di cui abbiamo preso conoscenza, che sono su queste liste, non ne consentiamo, non ne consentiamo l'esportazione o l'importazione illecita. E questa è una delle cose, anche dei meriti di questa convenzione dell'UNESCO, che poi viene ripresa anche nella nostra legge, cioè questo impulso alla cooperazione, alla collaborazione fra stati per garantire appunto la massima trasparenza. Però lascio la parola a Rascher.
Sì, perché sento che scalpita, perché sono sicuro che ha delle considerazioni da fare su questo tema, anche perché poi chiama in causa la questione dei rapporti internazionali, e poi è chiaro che la legge federale si applica alla Svizzera, ma bisogna poi cercare di armonizzare il tutto a livello internazionale. Andrea Rascher voleva fare delle considerazioni ancora.
No, grazie anche Francesca Gemmetti. È sempre a doppio taglio, però come disse, la collaborazione, e proprio qui sarebbe anche da pensare un passo avanti se la Svizzera non volesse portare avanti l'idea di una database internazionale dove tutti i musei potrebbero aderire, mettere i loro cataloghi, che se anche vengono rubati i dischi duri c'è centralmente una database con tutti questi dati, che almeno si possa impedire, come disse giustamente Francesca Gemmetti, che questi oggetti possano essere acquisiti legalmente, perché la cosa importante è che si faccia sapere cosa non si può comprare, quali oggetti sono protetti, e questo è anche un compito dell'UNESCO che porta avanti e che anche la Svizzera dovrebbe portare avanti. E penso che con tutte queste iniziative, con i musei che hanno un ruolo importante, come disse Gianna Mina, e devo dire che i musei svizzeri fanno delle importanti passi avanti in questo senso, ma penso che qui la collaborazione internazionale è molto molto importante, e la Svizzera potrebbe giocare un ruolo ancora più importante.
Gianna Mina, immagino che lei sta ascoltando e sta facendo le sue riflessioni, e quante ancora sono le domande, purtroppo il tempo corre velocemente. È peccato che non arrivino telefonate dal pubblico, perché sarebbe stato interessante sentire che cosa ne pensano, ma capisco anche che è un soggetto che magari, appunto, se qualcuno non ha davvero un'opera d'arte in casa sulla cui provenienza magari può avere dei dubbi, ma magari ecco, poi va nei musei, guarda le opere d'arte e si dice: beh, io una volta che la vedo esposta questa opera d'arte mi figuro che sia un'opera, diciamo, non sottratta illecitamente. Però forse dovremmo anche interrogarci, e qui volevo sentire una riflessione di Gianna Mina proprio, anche sul valore venale delle opere d'arte. Perché c'è questa mercificazione? Abbiamo detto mercificazione delle opere d'arte, abbiamo detto sicuramente la crisi economica ha fatto crescere la quotazione di beni materiali come l'oro, le opere d'arte, il mattone e quant'altro. Però c'è anche davvero una, come parlavamo di reificazione, mercificazione dell'opera d'arte, che può essere in qualche modo indotta dalla stessa funzione del museo. Lei, Gianna Mina, da questo punto di vista, cosa si sente di dire?
Di nuovo una domanda che meriterebbe
una trasmissione a parte.
Una trasmissione a parte che riesco difficilmente a riassumere in un'osservazione finale, ma credo che questa mercificazione vada letta in un contesto più ampio dello sviluppo che noi viviamo da forse 150 anni a questa parte, della funzione dell'istituzione pubblica, che inizialmente si collocava accanto alle grandi collezioni private che, pur essendo private, avevano nell'intenzione del collezionista, io non parlo per massimi sistemi e non voglio dare delle definizioni generali e dogmatiche, però diciamo in un'ottica storica le collezioni private degli aristocratici, dei principi avevano senz'altro una funzione di autopromozione, però venivano vissute anche in diversi contesti, e parlo soprattutto nel nostro contesto tedesco anche, come momento di condivisione con un gruppo peraltro ristretto, ma comunque di estimatori. Accanto a questo si sviluppa il concetto, ma anche in modo straordinario la funzione del museo, a partire da quel British Museum che viene fondato proprio con questo compito di formare la collettività, il Louvre e via dicendo, arriviamo poi al Novecento. Si sviluppa in quel momento questa figura che è stata molto importante del mercante d'arte, ricordiamoci, verso la fine dell'Ottocento, questa figura che è stata così importante per tanti artisti, di personalità che sostiene d'un canto l'attività delle avanguardie e che a un certo punto però assume una sua autonomia, e che accanto a questo strumento di sostegno della creatività ne sviluppa un altro che si è rivelato molto più redditizio, che è quello del fare profitto inserito nella nuova anche istanza della galleria d'arte. La galleria privata, sono fondamentali le gallerie per la vita dell'arte, soprattutto contemporanea, ma anche qui sono sempre le derive, sono questi concetti che io non vorrei fare della psicologia.
Sì, anche perché davvero meriterebbe una trasmissione
possesso,
a parte, Gianna Mina.
Del possesso come una forma di autopromozione, certo, in un mondo che si autopromuove volentieri. Credo che, ecco, io non ho dato nessuna risposta alla sua magnifica domanda, ma la complessità, complessità è tale che mi fermo qui.
Sì, anche perché forse potremmo riassumere tutto anche con la semplice parola cupidigia. Spesso c'è anche questo che muove l'essere umano nel reificare le cose che dovrebbero avere un valore sociale e morale. C'è un'ascoltatrice che vuole intervenire proprio in extremis, quindi Carmela, le chiedo davvero di essere sinteticissima.
Tanto, ma ero presissima dalla vostra trasmissione. Niente,
anche
volevo
noi.
Dire, lei mi fa piacere, è una cosa bella. Volevo dire semplicemente, io so per certo che moltissimi musei hanno delle opere d'arte di dubbia provenienza, non tutto sarà stato comprato. Però stranamente, quando io entro in un museo, me ne dimentico. Io mi incanto a guardare soprattutto le cose che mi piacciono, e resto lì, poi di dove vengono me lo chiedo forse dopo, ma in quel momento lì sparisce tutto.
Carmela, la sua potrebbe essere davvero la sintesi di tutto il discorso che abbiamo fatto questa mattina, perché è vero che nel momento in cui l'opera assume il suo valore sociale, non abbiamo i raggi X per capire che cosa c'è dietro, però è vero che anche la storia che porta con sé in qualche modo ci deve interrogare. Quindi grazie per questa sua riflessione, perché in fondo è anche la fruizione, poi l'atto finale dell'opera. Andrea Rascher, una battuta conclusiva su quello che ha appena detto Carmela.
Ma sono pienamente d'accordo, davanti all'opera tutti noi rimaniamo folgorati, però non dimentichiamo che dobbiamo anche folgorare chi traffica illecitamente.
E anche questa mi sembra la battuta finale molto, molto azzeccata, direi, quella di Andrea Rascher. Questo tema è sicuramente sconfinato e ci proponiamo l'idea di riprenderlo comunque, perché poi i casi che vengono alla luce spesso sono anche l'attualità che ci spinge a trattare temi che riguardano sempre comunque la cultura, che è comunque un bene che non ha un valore, quindi è di per sé, diciamo, e non è un valore commerciale. Io concludo ricordandovi che domani mattina Mille Voci con Antonio Bolzani tornerà sulla vicenda dell'espulsione dalla Svizzera di Arlind Lokai, il caso che ha fatto molto discutere, sta facendo molto discutere per le implicazioni sociali, familiari che coinvolgono appunto il ragazzo kosovaro nel matticinese d'adozione, quindi un argomento sicuramente anche questo molto vicino ai fatti di attualità. Questa mattina invece con Francesca Gemmenetti, che ringrazio qui in studio con noi, Gianna Mina, Andrea Rascher collegati con noi telefonicamente e all'inizio anche Francesco Bandarina, abbiamo cercato di parlare della complessa questione dell'arte che spesso viene mercificata anche in maniera illegale, insomma quali sono gli strumenti per evitare che opere artistiche del patrimonio culturale a livello internazionale diventino merce trafugata. Per Mille Voci di questa mattina, ringraziando tutti coloro che ci hanno seguito, da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto.